Abbiamo cominciato diverso tempo fa ed è a mio avviso molto interessante che accade nel primo giorno dell'anno questo argomento qui. Leggiamo Efesini 6, versetto 18 al 20. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, e anche per me, dice l'Apostolo Paolo, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunciare con franchezza come è mio dovere fare. Il titolo del messaggio stamani è La preghiera, l'arma segreta del credente. Abbiamo parlato dell'armatura di Dio, l'armatura spirituale in questo testo, in Efesini capitolo 6, ma questa è la settima risorsa spirituale nell'armatura, ed è, ed è la preghiera. La preghiera completa l'armatura spirituale, ed è la preghiera, ed è con la preghiera che l'Apostolo Paolo conclude l'intera epistola. In realtà, però, se lo consideriamo, non è una conclusione, non è la fine, la preghiera, ma in realtà è l'inizio, perché concludendo il libro inizia il servizio per Dio basato su quello che abbiamo imparato. E quindi quando Paolo conclude con la preghiera è veramente il punto iniziale del nostro servizio per il Signore. E così stamani consideriamo che non esiste un miglior modo per iniziare il 2023, non si può fare meglio che in preghiera. E quindi vogliamo ricapitolare un attimino quello che è stato il libro di Efesini. Due grandi divisioni, i primi tre capitoli e poi il capitolo 4, 5 e 6 sono divisi concettualmente in questi due punti. La prima parte del libro descrive la nostra eredità spirituale in Cristo. Efesini capitolo 1, versetto 3 inizia descrivendo chi siamo in Cristo. Noi siamo benedetti, versetto 3 dice: benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo incomincia il libro agli Efesini con tutte le benedizioni spirituali che abbiamo ereditato in Cristo, anche se non lo sapevamo al momento della salvezza. La salvezza è molto più che un biglietto per andare in paradiso, è una eredità in Cristo immensa, incalcolabile, e Paolo incomincia descrivendo questo nel primo capitolo. Nel secondo capitolo elenca alcuni dei benefici dell'essere in Cristo, e cioè noi siamo stati vivificati e avvicinati a Dio per mezzo di Gesù Cristo, capitolo 2, versetto 13. Dice questo: ma ora in Cristo Gesù voi, cioè i gentili, che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Solamente uno dei benefici elencati in questo capitolo, in questi primi capitoli, ma rende l'idea che noi siamo veramente benedetti in Cristo. Il terzo capitolo insegna che attraverso il Vangelo siamo diventati coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo. E quindi i primi tre capitoli spiegano tutto ciò che abbiamo ereditato nella nostra posizione in Cristo. Poi Paolo cambia marcia nella seconda parte della sua epistola e incomincia ad applicare alla nostra vita queste realtà, cioè, come ha pregato già stamani Joseph, chiunque è in Cristo, se uno è in Cristo è una nuova creatura, e quindi se noi siamo in Cristo la nostra vita deve riflettere quello che noi siamo. Ci vuole un cammino coerente con chi siamo. Mi ricordo, non so, io vi do a volte illustrazioni della mia esperienza nel militare perché sono molto profondamente impiantati nella mia memoria, ma quando mi sono arruolato nei Marines non potevamo più camminare come un ragazzo normale cammino per la strada, e i nostri istruttori ci insegnavano: ora sei nei Marines e devi camminare come un Marine, e quanto di più uno che è in Cristo deve camminare come Cristo ci guida. E così il capitolo 4 inizia proprio con questo concetto di un nuovo cammino degno della vocazione. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Noi siamo stati chiamati alla salvezza in Cristo, siamo coeredi, siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Dobbiamo quindi applicare tutte queste verità spirituali alla nostra vita già da ora. Non è che noi incominceremo a vivere come dovremmo quando saremo in paradiso. Dio vuole trasformare la nostra vita già da adesso. Il capitolo 4, 5 e 6 mettono in pratica, ci insegnano qual è il cammino coerente con la nostra vocazione in Cristo. Capitolo 5 ci insegna che dobbiamo camminare in amore, versetto 1 del capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, versetto 2, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Cioè la manifestazione dell'amore di Dio verso di noi è stato in ciò che Cristo ha fatto per salvarci, e noi dobbiamo camminare come Cristo. Soprattutto in questo dobbiamo amare Dio e amare l'uno gli altri. Questo è il comando che Gesù aveva dato e lasciato ai suoi discepoli. E Paolo dice che il cammino degno della nostra vocazione in Cristo è un cammino in amore. Più in là nel capitolo parla di essere ripieni di spirito, e come essere ripieni di spirito si evidenzia nei nostri rapporti l'uno con l'altro, nei nostri rapporti matrimoniali, nel rapporto con i nostri figli e i figli verso i genitori, anche sul posto di lavoro, e quindi tutta la nostra vita. La vita è casa, chiesa, lavoro, no? Più o meno. E questo è ciò che Paolo insegna nel capitolo 5 e 6 di come essere ripieni di spirito deve avere un effetto sulla nostra vita totale. E poi alla fine del capitolo 6 conclude il libro con l'armatura spirituale, con le sette risorse spirituali che rendono vincenti nell'opera di Dio sopra ogni assalto maligno. Inizia con stare sugli attenti ascoltando il nostro capitano nella fede, poi dobbiamo cingerci della cintura della verità, stiamo attenti a proteggere il nostro cuore con la corazza della giustizia, è necessario essere pronti con il Vangelo della pace, soprattutto prendiamo lo scudo della fede, dobbiamo ricevere l'elmo della salvezza e dobbiamo afferrare la spada dello Spirito che è la parola di Dio. E infine Paolo conclude questa armatura con la settima risorsa spirituale, e infine menziona una cosa che non deve mai smettere di essere vero nella nostra vita: pregando in ogni tempo. Leggiamo di nuovo quel versetto 18. Quindi la frase non finisce nel versetto 17, lui dice: prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera. Quindi Paolo dice: la preghiera deve far parte della nostra vita quotidiana, sempre, in ogni occasione, non solo in chiesa la domenica mattina, non solo alla riunione della preghiera, ma la preghiera deve essere parte del nostro cammino con il Signore costantemente, pregando in ogni tempo. Se lo applichiamo a una scena militare, come qui l'apostolo Paolo usa questa armatura spirituale, nel plotone della fanteria il capitano ha sempre accanto a sé l'operatore dell'apparecchio radiofonico. Con il collegamento radiofonico il soldato ha la capacità di chiamare soccorsi, rinforzi, informazioni, eccetera. Se sono in pericolo chiamano supporto aereo o un'evacuazione urgente. Insomma, ci vuole comunicazione con il comando quando uno è in battaglia. L'Apostolo Paolo ci dà l'illustrazione dell'armatura spirituale, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, i piedi calzati col Vangelo della pace, ma tutto questo deve essere accompagnato in ogni tempo con la preghiera. Dobbiamo essere in continuo contatto con il nostro Signore in cielo. Nei tempi indietro, comunicare all'esercito avveniva attraverso il trombettiere. Abbiamo un ex trombettiere qui, vero Giuliano? Quando hai fatto militare. 1 Corinzi 14, versetto 8, dice: se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? La tromba era un modo di comunicazione, di ordini, no? E noi dobbiamo rimanere in contatto continuo con il nostro capitano della fede, il Signore Gesù Cristo. Nel combattimento terreno la comunicazione con il comando è indispensabile. E nel conflitto spirituale comunicazione con Dio è assolutamente essenziale. Quindi la preghiera conclude il libro, ma inizia l'opera del Signore e inizia quest'anno del servizio del Signore. Sono felice che siamo capitati, fra virgolette, su questo brano, su questo argomento, il primo giorno dell'anno. Dobbiamo incominciare il 2023 con la preghiera, perché abbiamo bisogno del Signore, del suo aiuto, della sua guida, e questo lo facciamo in preghiera. Il credente deve essere in continua comunicazione con il Signore in cielo. Alcune considerazioni sulla preghiera, poi arriviamo a considerare il versetto 18 a 20. È la volontà di Dio, cioè Dio vuole che noi comunichiamo con Lui in preghiera, è semplice questo. 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5 dice: vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Gesù Cristo è il nostro mediatore tra noi e Dio. Gesù Cristo è Dio che è diventato uomo appunto per essere il nostro mediatore, e noi dobbiamo accedere al Padre attraverso il Signore Gesù Cristo. La preghiera ci porta nella presenza di Dio sul suo trono. Ebrei capitolo 4 versetto 15 e 16 dice: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità. Gesù Cristo può simpatizzare, lui capisce le nostre infermità perché lui è diventato un uomo di dolori. Lui ha sofferto in ogni punto come noi, è stato messo alla prova in ogni punto come noi. Ma è uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ci rendiamo conto che è la volontà di Dio che noi accendiamo a Dio per aiuto, per grazia, per misericordia. E noi possiamo entrare con grande fiducia nel trono, davanti al trono di Dio, per ottenere questa grazia, per ottenere questo aiuto, perché Cristo ce lo permette per ciò che Lui ha compiuto per noi sulla croce. Il suo sangue ci purifica da ogni iniquità, questo ci dà pieno accesso al trono della grazia. Il Figlio di Dio può avere completa fiducia per entrare nella stanza del trono di Dio. Non c'è il rischio di essere rigettato se sei un figlio di Dio. E quindi è la volontà di Dio che noi accediamo al trono della grazia in preghiera. Ebrei capitolo 2 versetto 18 dice: infatti poiché egli ha sofferto quando è stato tentato, può, cioè è in grado, può venire in aiuto di coloro che sono tentati o provati. Gesù può aiutarti, Lui è in grado di aiutarti, e in realtà probabilmente è l'unico che ci può aiutare. Noi abbiamo bisogno di Lui, io sono convinto di questa verità, più che mai, che questo mondo ha bisogno del Signore Gesù. Io posso camminare per strade con chiunque io parlo, io ho la certezza che quella persona ha bisogno di Cristo, come io ho bisogno di Cristo. Non lo voglio dire in un senso generale, il mondo ha bisogno di Gesù. Ognuno, tutte le persone, individualmente, tu hai bisogno del Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno del Signore. E quindi è la volontà di Dio che noi comunichiamo con Dio in preghiera. Dio vuole che noi veniamo a Lui in preghiera. Secondo luogo, i discepoli chiesero a Gesù di insegnare loro a pregare. Luca capitolo 11. Avvenne che si trovava in un certo luogo a pregare. Gesù lo vedi spesso pregare. Questa è una delle verità spirituali che un po', sinceramente, non capisco umanamente. Se Gesù era Dio, perché pregava così spesso? Ma anche se io non riesco a comprendere tutto questo spiritualmente, ho l'esempio che se Gesù era Dio e doveva pregare con il Padre, quanto di più io devo? Almeno questo io lo so. Gesù era in continua comunicazione con il Padre. Voleva continuamente sottomettersi alla volontà del Padre. Sapeva di aver bisogno di quella comunione con il Padre. E mentre Gesù pregava, i suoi discepoli osservavano, e se non per altro Gesù è il nostro esempio che noi dobbiamo andare davanti al Padre in preghiera, e i discepoli osservano e dicono: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni, riferendosi a Giovanni Battista, ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo, dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario, e perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Questo è un brano parallelo a quello in Matteo capitolo 6, dove abbiamo l'altro esempio della preghiera del Signore Gesù Cristo. Non è una preghiera che va ripetuta parola per parola, anche se lo facciamo, non penso che sia, non ci sia nulla di male in ripeterla, ma non c'è una particolare energia ripetendo quelle parole, ma una preghiera di esempio. I discepoli avevano detto: insegnaci. E così Gesù usa questa preghiera per insegnare noi come pregare. Signore, insegna che in preghiera dobbiamo riconoscere la santità di Dio e di adorarlo. Il Signore ci insegna a desiderare e a volerci sottomettere alla volontà di Dio in preghiera. Il Signore ci insegna ad essere dipendenti su di Lui per i nostri bisogni materiali e a chiedere a Lui per queste cose. Il Signore ci insegna a pregare per il perdono dei nostri misfatti e di ricordarci la necessità di perdonare quelli che hanno fatto del male a noi. E infine il Signore ci insegna che dobbiamo andare a Lui per il soccorso spirituale nelle tentazioni, nelle prove e davanti a qualsiasi ostacolo spirituale. E quindi la preghiera, ad esempio, del Signore Gesù Cristo ci insegna a pregare. In terzo luogo, vogliamo considerare che quasi ogni epistola inizia con Paolo, le epistole di Paolo e anche alcune degli altri, dove esprimono questi autori le loro preghiere per i loro lettori. Quasi sempre Paolo inizia dicendo: io ringrazio Dio per voi quando vi ricordo in preghiera, e esprime le sue preghiere per i suoi lettori. Leggete le epistole di Paolo e noterete questo schema che lui, questa abitudine che lui ha di pregare per questi vari credenti intorno al mondo, queste chiese, e poi lui esprime le sue preghiere per loro nelle sue epistole. E poi conclude quasi sempre le sue lettere con un insegnamento sulla preghiera o con le sue richieste di preghiera per il suo ministero. Cioè la preghiera è una parte normale, è una parte essenziale della vita cristiana. Filippesi capitolo 4, versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Paolo scrive questo da Roma quando era sotto arresto a domicilio. Più o meno nello stesso periodo in cui lui scrive anche Efesini e Colossesi. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica, ringraziamento. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Questo è solamente un esempio, ma sono due versetti molto importanti sulla preghiera che noi abbiamo nell'Epistola di Paolo, ma ci sono dozzine di altri esempi nelle lettere di Paolo. E Primo Tessalonicesi 5:25 Paolo dice: fratelli, pregate per noi. Secondo Tessalonicesi 3 versetto 1 Paolo dice: pregate per noi. Ebrei capitolo 13 versetto 18, che l'abbia scritto Paolo o qualcun altro, lì dice: pregate per noi. Un continuo appello per preghiera. Paolo pregava per i suoi lettori e desiderava che loro pregassero per lui. E infine stamani vogliamo considerare Efesini capitolo 6, versetto 18 a 20, cioè la preghiera come arma segreta del soldato cristiano. Tornando ad Efesini 6, versetto 18, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo. Il mistero del Vangelo vuol dire quello che Dio ha rivelato della verità della salvezza, che non era rivelato in precedenza, cioè che noi gentili ora siamo coeredi in Cristo e che tutti possono ricevere la salvezza in Cristo. Il mistero era una cosa che non era chiaramente insegnata nel tempo, nell'Antico Testamento, ma che ora attraverso le scritte di Paolo e la predicazione di Paolo Dio stava rivelando a tutto il mondo e anche a tutti noi. E Paolo dice: io voglio esprimermi chiaramente per far conoscere il mistero dell'Evangelo. Non è un segreto. Paolo chiede preghiera per aiuto in questo suo ministero, per il quale sono anche ambasciatore in catene. Paolo dice: io appunto sono in catene, quindi pregate anche per questo, lo menziona anche in altre lettere. Pregate per il fatto che io sono in catene, ma io mi considero un ambasciatore in catene, un cittadino del cielo, che qui sono in catene, ma voglio comunque annunciare con franchezza il Vangelo, come è mio dovere fare, dice Paolo. E quindi la preghiera come arma segreta, Efesini capitolo 6 versetto 18. Quando Paolo scrive Efesini, lui è a Roma, è sotto arresto a domicilio. Paolo fu spedito a Roma accompagnato dal centurione Giulio. Paolo usa l'equipaggiamento del legionario romano per illustrare le risorse spirituali che renderanno il credente vincente davanti a qualsiasi ostacolo maligno. Questa è l'armatura che abbiamo imparato, che abbiamo studiato. Ma alla conclusione della descrizione dell'attrezzatura del soldato, Paolo si rende conto che il credente ha una risorsa in più. Quante volte Paolo è stato nella presenza di un soldato romano? Quanto tempo è stato quel viaggio verso Roma con questo centurione Giulio? E lui vedeva il suo elmo, la cintura, la corazza, i sandali, la spada, ma c'era qualcosa che il soldato romano non aveva, era un'attrezzatura che non gli era consegnato dall'imperatore, dal generale, dal centurione. C'era un'arma che il credente ha, che il soldato romano non ha: la preghiera, la comunicazione con il Padre Celeste. E quindi Paolo si rende conto che il credente ha una risorsa in più e non può essere paragonata a nulla di quello che vedi indossare dal legionario. Una risorsa non evidente all'occhio umano, ogni credente ha un'arma segreta, accesso al trono di Dio, dove ottiene grazia per aiuto nel momento opportuno. Potrei fermarmi qui per mezz'ora a parlare della grazia di Dio. La grazia di Dio è la forza che Dio ci dà, è la forza soprannaturale di Dio, che Lui ci dona liberamente quando noi ci appoggiamo a Lui in fede. Noi accediamo al trono della grazia, si chiama. La grazia è l'aiuto di Dio nei nostri confronti, un aiuto che non avrei se non lo ricevessi per fede davanti al trono della grazia. Un aiuto che è un aiuto nel momento opportuno. Misericordia è la forza di Dio. Noi usiamo questi termini, la grazia di Dio, come se un termine comune, un termine qualsiasi, un intercalare, non lo so, ma ci rendiamo conto cosa significa la grazia di Dio? Noi siamo salvati per grazia, cioè Dio ci ha fortificati con la sua forza per essere salvati mediante la fede. E questa stessa grazia con cui siamo stati salvati è la grazia che ci fortifica nel nostro cammino spirituale. E accediamo a questa grazia, a questo aiuto, per fede, in preghiera al Signore. E quindi ogni credente ha un'arma segreta, accesso al trono di Dio. Innanzitutto, considerando questi versetti, versetto 18 a 20, la preghiera deve essere costante. Non ho nulla di molto profondo nei prossimi minuti, ma vediamo quello che dice questi versetti. Pregando in ogni tempo, la preghiera deve essere costante. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17, Paolo stava concludendo la sua lettera ai Tessalonicesi dicendo: non cessate mai di pregare. Quindi non solo è la volontà di Dio che noi accediamo al trono della grazia in preghiera, ma Dio vuole che sia costante, che noi preghiamo in continuazione con Lui. Primo Pietro, capitolo 5, versetto 7, quindi non è solo Paolo che esprime questo, ma Pietro ci dice: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi continuamente, si potrebbe dire. Dio si prende continua cura di noi, e quindi noi dovremmo continuamente gettare su di Lui le nostre sollecitudini. Ecco perché Paolo dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma andando al Signore in preghiera. Senti, la prima cosa molto semplice: la preghiera deve essere costante, pregando in ogni tempo. Secondo luogo, la preghiera è una richiesta a Dio. Non ti vergognare di chiedere a Dio, la preghiera è una richiesta. Con ogni sorta di preghiera e di supplica, dice Paolo, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica. Mi vengono in mente le parole di Gesù in Luca 11, versetto 9 a 13, perciò vi dico, dice Gesù, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi, quale quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? Ovviamente tutti i padri in ascolto quel giorno, chiunque legge questo brano dice: certo, chi lo farebbe? Un padre, neanche un padre malvagio farebbe questo. Non esiste, è illogico. Se tuo figlio ti chiede del pane, tu gli dai una pietra? No. O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quanto di più, tanto di più. Interessante che Lui ci dà lo Spirito Santo. A volte noi andiamo in preghiera al Signore non ci sembra di ricevere la risposta che noi cerchiamo, ma Lui ci dà sempre lo Spirito Santo, ci dà sempre la sua grazia, anche se nella sua volontà magari non è da darci quella cosa per cui abbiamo chiesto, se è una cosa che non è per il nostro bene, per la sua gloria. Ma lo Spirito Santo ce lo donerà sempre. E quindi la preghiera è una richiesta a Dio, con ogni sorta di preghiera e di supplica. Numero 3, la preghiera ha un collaboratore. Guarda cosa dice il versetto 18. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito. Non sei solo quando sei in preghiera. Non solo hai Dio che dimora dentro di te. Non solo siamo noi in Cristo, ma abbiamo anche il Consolatore, lo Spirito Santo, che non solo dimora dentro di noi, ma intercede per noi in preghiera. Romani 8, 26 e 27, nello stesso modo anche lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Non capisco tutto questo versetto, ma capisco che lo Spirito Santo è con noi e ci aiuta in preghiera. Questo sono certo, questo è chiaro. E quindi la preghiera ha un collaboratore che è lo Spirito Santo. Paolo dice, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiere, di supplica nello Spirito. La preghiera ha un collaboratore, la preghiera richiede impegno e perseveranza. Vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza, dice. Giacomo 5, versetto 16, confessate i vostri falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatto con efficacia. Ci sono delle condizioni, Dio vuole che noi preghiamo in un certo modo, uno che noi siamo giusti e retti, che abbiamo confessato i nostri peccati, che siamo puri davanti a Lui, ma poi Lui dà l'esempio di Elia, che era un uomo sottoposto alle stesse tentazioni come noi, era un uomo come noi Elia, eppure Elia ha pregato e non ha piovuto per anni, e poi pregò un'altra volta che piovesse e poi ha piovuto. Elia è riuscito a fare questo, ovviamente nella volontà di Dio, ma anche noi quando veniamo a Dio in preghiera, la mano di Dio si muove in preghiera. Questo è una cosa meravigliosa, che la mano di Dio venga mossa dalle nostre preghiere, nella sua volontà ovviamente. Ma Dio desidera che noi andiamo a Lui in preghiera e che questa preghiera ci sia impegno da parte nostra e perseveranza da parte nostra. La preghiera è inclusiva. Quando Paolo dice e anche per me, per tutti i santi e anche per me, la preghiera è per tutti i santi ma anche individualmente. Paolo chiede per preghiera personalmente. Pregate per tutti, e quando pregate per tutti non vi scordate di pregare per me, dice Paolo. La preghiera è specifica, lui dà una richiesta specifica. Quando pregate per me, pregate che quando io apro la mia bocca sia dato di esprimermi con franchezza. Lui prega per franchezza, prega per chiarezza nella predicazione del Vangelo. E quindi Paolo ha una richiesta specifica. In conclusione, la lettera conclude qui con l'aggiunta di alcune note e saluti personali da parte di Paolo nei prossimi versetti, versetto 21. Ora affinché voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi informerà di tutto. Ve lo mando proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Poi il suo auspicio per la pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti voi, con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen. E quindi la lettera conclude qui con l'aggiunta di queste note di saluti da parte di Paolo, ma sostanzialmente la lettera conclude con la preghiera, l'insegnamento sulla preghiera e le richieste di preghiera da parte di Paolo. Ma ricordiamoci che non è la conclusione della lettera, ma è l'inizio del nostro ministero, che è la preghiera. È dove noi dobbiamo incominciare nel 2023. Nel combattimento terreno la comunicazione con il comando è indispensabile, ma nel conflitto spirituale la comunicazione con Dio è assolutamente essenziale. Il credente ha una risorsa segreta nella preghiera che fornisce aiuto dall'alto. La preghiera deve essere costante, abbiamo detto. La preghiera è una richiesta a Dio, la preghiera ha un collaboratore, lo Spirito Santo. La preghiera richiede impegno e perseveranza. La preghiera è inclusiva, cioè preghiamo l'uno per l'altro. La preghiera è specifica. Il credente deve essere in continua comunicazione con il Signore in cielo. Mi auguro che quest'anno noi andremo costantemente al Signore in preghiera, individualmente e collettivamente come Chiesa, perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Preghiamo, Signore, grazie.